Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Sì, sono ustedes la ricchezza di questa terra. Y para que esta riqueza, movida por la esperanza, vaya adelante, hay que caminar juntos, hay que encontrarse, hay que soñar. No pierdan el encanto de soñar. Atrévanse a soñar.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con I Giochi dell'Armonia. Oggi ci occupiamo particolarmente di teatro e lo facciamo subito parlando di una rassegna importante, I Teatri del Sacro, un progetto che è nato già nel 2008 e che è un'iniziativa di Federgat, la Fondazione Comunicazione e Cultura, e che sabato 20 febbraio alle ore 20 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, in Piazza del Popolo, la Chiesa degli Artisti come è nota, presenterà uno spettacolo, un testo di Valeria Moretti per la regia di Silvio Peroni dal titolo L'amore impaziente. Ne interprete Daniela Poggi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Dunque, questo amore impaziente è un amore per chi?
Intanto si ama sempre nella vita e poi questo amore è dedicato a questa figura maschile che si incarna nel divino. E, è un amore di questa donna che poi scopriamo essere una suora che è stata chiamata da lui, passerà attraverso un percorso mistico, diventerà una santa e continuerà ad amare questo uomo, questo Dio, questo Gesù, questo divino in modo impaziente, con un amore ansioso, possessivo, gioioso, lunare e solare, ombroso, però passionale, anche carnale, perché poi comunque tutte le mistiche sono passate attraverso un percorso fisico, no? Dell'annientamento quasi di se stesse, dell'annullamento del proprio essere, del proprio corpo, della propria mente, per poter arrivare più facilmente a lui. E quindi questo lui è chiaramente il nostro Dio, il nostro Gesù, però è anche un amore che una donna prova verso il proprio uomo, un amore assoluto, un amore, ogni donna vorrebbe avere un amore, un uomo tutto per sé, no? Che la proteggesse, che la coccolasse, che rimanesse sveglio, no? Quando lei si addormenta tra le sue braccia. E quindi c'è questo gioco continuo di sentimento, di paura, di domande, di grandi fragilità anche, perché lei ha paura in un certo senso di dedicarsi totalmente a lui, ha paura quasi di amare soltanto lui, perché ha il terrore che poi lui non la ami sufficientemente.
Le cose che sta dicendo sono evidentemente, e si sente molto quello che d'altronde lei stessa accennava poco prima, e cioè il fatto che in realtà tutto quello che dice è valido sia per un'esperienza mistica sia per un'esperienza d'amore, Per cui veramente le due vie scorrono in maniera molto, molto vicina, molto, no? Molto parallele. Quindi è un'esperienza assolutamente umana, non un'esperienza distante o difficile da comprendere.
No, 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 perché quando abbiamo cominciato a lavorare con Valeria Moretti, con Silvio Peroni, siamo partiti proprio dal presupposto, perlomeno da parte mia, che ho sempre detto, ma io poi ho vissuto parecchi anni in collegio perché sono stata alle scuole sia a Savona che poi a Besozzo, in collegio dalle suore, quindi mi sono sempre chiesta, no, ma in fondo questa sorella, questa madre superiore, comunque una donna, comunque ha, voglio dire, una sua capacità di amare che va oltre il fatto di avere un abito, no? Una tonaca o un vestito religioso. Per cui questo amore che l'ha portata a prendere poi i voti. E spesso noi non abbiamo scandagliato i sentimenti delle suore, no? In un certo senso, perché amare vuol dire amare nella sua totalità, amare nella sua forza assoluta, amare anche con delle rinunzie, no? Per cui la sorella, la suora rinuncia, prendendo i voti, rinuncia a un amore fisico, carnale. Però tutto sommato in questo amore che prova nei confronti del suo Dio, del suo Gesù, io credo che ci sia anche un amore carnale che poi non viene vissuto, viene, come dire,
Sublimato, certo.
sublimato, viene allontanato, no? Viene, quando uno dice la tentazione della carne, no? Non farmi cadere in tentazione. E quindi voglio dire, comunque quella figura è umana innanzitutto, dopodiché passa anche a un ruolo, come dire, superiore perché prende i voti. Ma
Sì.
anche il nostro Gesù si è incarnato umanamente. Il nostro Dio ci ha
Certo.
regalato, proprio suo figlio perché noi potessimo riconoscerci, no? Maggiormente in una figura umana, in una figura anche, che ha paura, come ha avuto paura nostro Signore. E quindi tutto questo si mischia in queste nozze che saranno appunto prendere i voti, in questa paura di che lui possa non essere magari un sostegno, ma che possa essere un padrone. Questo fatto che per esempio in questa sua stanza, in questo suo luogo, che è il luogo dell'anima, non ci sono specchi, quindi lei non si può specchiare, non si può riflettere, quindi ha paura di quello che sarà il suo domani, spera di essere accolta con le sue fragilità, i suoi dubbi, spera di essere comunque amata, e spera di essere riconosciuta in questo suo amore estremo, ardente, supremo. E però c'è anche un momento molto bello nel momento in cui lei sta morendo, che dice: il mio amore è sempre qui, eterno, ardente, ma lui è sempre più in alto. Alzo le braccia al cielo, ma le braccia non riescono a raggiungerlo. Eppure avrei bisogno di Dio anche ora. E se lui non ci fosse, dietro questa parola, io questa parola continuerei a pronunciare. Cioè, quindi è un amore assoluto, capito? Come dire, in tutta la fragilità umana, perché poi siamo tutti umani.
Sì. Io non ho letto questo testo di Valeria Moretti, ma mi è capitato di leggerne degli altri e mi sembra che Valeria Moretti abbia spesso attenzione, diciamo, ad una situazione che è apparentemente di prigionia o comunque di solitudine da cui il personaggio riesce a fuggire, riesce a liberarsi proprio attraverso la parola che esprime la sua interiorità. E mi pare che sia il caso anche in questo testo.
Sì, assolutamente. Poi Valeria Moretti ha lavorato molto anche sul percorso delle mistiche, sono figure
Sì.
femminili che l'hanno sempre molto affascinata, proprio perché probabilmente ognuna di noi vorrebbe essere capace di amare in modo così appunto impaziente, esercitativo, ansioso, ozioso, saziativo, come Moretti, la Moretti descrive nel suo testo. Quindi nel nostro amore impaziente sono tante le figure mistiche che si intrecciano e si incrociano e che parlano. Non è una figura, non è la rappresentazione di una mistica, di una santa, è la rappresentazione di tanti corpi femminili mistici, di tante anime, di tanti pensieri, di tante forze, ma anche di tante fragilità, dove appunto la parola, perché poi qui realmente la mia donna e la mia figura femminile è da sola con se stessa, parla con se stessa, parla con un esterno inesistente che esiste solo nella sua mente. Infatti da un pensiero di Simone Weil lei dice: fatevi una cella nella vostra mente dalla quale non possiate mai uscire, no? Mm-hmm. E quindi è un gioco di parole, direi anche un testo molto poetico, molto delicato, dove ogni parola ha un suo significato, ha una sua realtà, ha una sua emozione.
Sì.
Ed è, devo dire, uno dei pochi testi che, nonostante magari venga da parte mia lasciato sul comodino perché magari per mesi non lo interpreto, quando poi lo riprendo immediatamente è un testo che subito la memoria mi
restituisce,
si ravvive immediatamente. Quindi è particolare, no? Perché solitamente i testi, poi una volta che li hai recitati,
sì, c'è poi bisogno di, appunto, di ritornarci su con un
di
po'
ritornarci
di...
molto. Questo proprio è un testo che rimane dentro, è rimasto dentro a me, poi magari a un altro no, non lo so, perché poi ogni attore sposa un suo testo.
Certo. Grazie a Daniele Poggi di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento con lo spettacolo L'amore impaziente presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, qui a Roma, in Piazza del Popolo, la Chiesa degli Artisti, per sabato 20 febbraio alle ore 20. È un testo di Valeria Moretti per la regia di Silvio Peroni. Vi ricordo inoltre che lo spettacolo sarà replicato anche il 13 marzo presso la Chiesa di San Benedetto di Lugana a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Grazie allora Daniela Poggi di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi e vi aspetto, mi raccomando.
Senz'altro.
Can I come near you? Would I be getting in your way? Can I come near you? I don't have very much to say. But when I'm near you, all of my troubles disappear. Only to hear you. For every song that you sing is a road, is a wing, is a story. And with my heart open, so I forget for a moment to worry. When I am near, you know I'm changing, and what was trouble now is free. You know I'm changing, there's so much courage that I need to understand it.
Continuiamo a parlare di teatro, presentando uno spettacolo che ha già debuttato il 16 di febbraio, che va avanti fino al 21 febbraio nella Sala Orfeo del Teatro Orologio qui a Roma. Si intitola Piero della Francesca, il punto e la luce. È uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci. E Luca Ricci è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Dunque, uno spettacolo su un pittore famoso, un grande classico, però nel vostro comunicato stampa c'è un concetto molto interessante, molto, molto bello, che credo che sia poi un po' quello che vi ha mossi, no? nel lavorare su questo testo, e cioè il fatto che ciò che noi consideriamo in maniera quasi rassicurante come un classico, in verità nel momento della sua apparizione sulla scena artistica non era affatto un classico, era piuttosto invece un innovatore, era qualcuno che sperimentava delle cose nuove, come è indubbiamente accaduto anche a Piero della Francesca.
Sì, diciamo che a partire dal 1930, grazie un po' a una riscoperta dovuta al grande critico d'arte Longhi, che Piero ritorna insomma ad essere una delle figure centrali del Rinascimento italiano, uno di quei grandi nomi insomma che segnano un'epoca, e quindi intorno appunto a questo elemento di novità, di cambiamento che portava Piero, abbiamo cominciato a interrogarci, chiedendoci appunto in che cosa consistesse. Ovviamente non dobbiamo spiegarlo noi, ma insomma senza dubbio i suoi studi sulla prospettiva e i suoi studi sul colore a olio, non solo studi, anche applicazioni sul colore a olio e quindi anche su un certo tipo di pittura di luce, sono forse gli elementi che lo rendono davvero un antesignano insieme a Domenico Veneziano, a Beata Angelico del suo tempo. Quindi quello su cui noi lavoriamo è un biennio della vita di Piero della Francesca, compreso tra il 1444 e il 1445, nel quale la città di Sansepolcro, specificamente una confraternita laica che era quella della Misericordia, gli commissiona questa pala, questo politico della Misericordia. E ci siamo chiesti appunto perché questa commissione sembrasse far tornare Piero un po' indietro rispetto a tutte le novità che lui aveva apportato nella sua pittura precedente, che la prima poi sua importante che conosciamo, che è il Battesimo di Cristo. Sì. Allora, intorno a questa domanda abbiamo costruito una favola storica che vuole proprio provare a raccontare come ogni visione, ogni immaginazione nuova che un artista porta nel dialogo artistico del suo tempo e poi di tutti i tempi, insomma, perché poi si dialoga anche con gli artisti del passato, come ognuna di queste nuove visioni non si imponga automaticamente semplicemente perché viene espressa, ma abbia bisogno anche di tutta una serie di complessità, affermazioni, forse vorrei dire anche lotte, perché venga compresa prima di tutto dal proprio tempo. E quindi, sintetizzandolo, abbiamo provato a riflettere sul fatto che ogni classico, ogni cosa che oggi noi consideriamo classico, è stata nel suo tempo un contemporaneo, quindi uno sperimentatore.
Sì. Avete scelto di non avere il personaggio di Piero in scena, ma di far parlare di lui piuttosto. Si tratta di un suo giovane aiutante, Paolo, e di Giovanna, la moglie di suo fratello Marco. Perché questa scelta?
Perché avevamo bisogno che i personaggi sulla scena fossero in situazioni, rispetto all'arte di Piero, simili a quelle nella quale si trova lo spettatore di oggi. Nel senso che noi oggi non abbiamo tutti i riferimenti, o almeno la gran parte di noi, quelli che non sono specificamente esperti di arte rinascimentale, non abbiamo tutti quei riferimenti sul tipo di tendenze, di modalità di pittura, di proprio tecnica, intendo dire, che caratterizzavano quell'epoca, e quindi non abbiamo gli strumenti per capire che cosa Piero porta di nuovo e che cosa quindi diventa rivoluzionario nel suo lavoro. Quindi da un lato avere questo giovane ragazzo, che probabilmente è un ragazzo di campagna, che andava a fare un apprendistato a bottega, come lo si poteva fare da un falegname, da un barbiere, da un conciatore, insomma, avere questo ragazzo appunto ci permette di avere qualcuno che sta dentro il processo artistico di Piero, che quindi lo conosce dall'interno, ma nello stesso tempo non lo padroneggia completamente, perché non ne ha sicuramente l'afflato anche ideale, creativo. E quindi alle volte si crea anche uno scarto che diventa anche un elemento comico, no? Nel modo in cui lui riferisce di questi studi innovatori del maestro, che ha compreso ma insomma che tende un po' anche a semplificare e a banalizzare, se vogliamo. Dall'altro, la figura di Giovanna, di questa cognata, moglie del fratello di Piero, era interessante perché ci permetteva di portare dentro lo spettacolo uno sguardo un po' più, mi consenta questa parola inappropriata dal punto di vista storico, borghese, inappropriata nel senso che nel 400 non si può parlare di borghesia, ma insomma uno sguardo diciamo più convenzionale di una giovane donna che ha sposato un ricco mercante, che è il fratello di Piero appunto, e che guarda con occhi strani a questo cognato che invece che fare una carriera economica, imprenditoriale, come si sarebbe pensato per lui, si è messo in testa di occuparsi di arte.
C'è un elemento di contemporaneità in tutto ciò, mi sembra, anche non solo rispetto a Piero ma anche rispetto ai nostri giorni, direi.
Beh sì, è uno spettacolo che sta ambientato nel 400 evidentemente, ma è uno spettacolo per me, per Lucia Franchi che l'abbiamo scritto, che parla molto del presente, parla di che cos'è anche fare arte oggi.
Esatto, sì. Dunque il titolo dello spettacolo, lo ripetiamo, è Piero della Francesca, il punto e la luce. Avete voluto quindi sintetizzare appunto nel il punto e la luce gli elementi in qualche modo di rottura, no? di innovazione che Piero ha portato. Il punto immagino sia il punto di fuga appunto per gli studi prospettici di cui parlava, e questa luce nuova che appunto appare, questa luce trasparente che appare nei suoi quadri. E perché avete voluto soffermarvi proprio su questi due elementi particolari?
Ma guardi, principalmente questo è uno spettacolo su come esista un momento nella vita di ogni artista, ma guardi, mi verrebbe da dire anche in senso più ampio di ogni persona, al di là del fatto che essa sia o meno un artista, in cui si compiono certe scelte, in cui arriva una maturazione, alcune visioni del proprio percorso umano, anche delle proprie idee, che, come dire, arrivano in quel punto si concretizzano, si definiscono e poi, come dire, nel resto della vita si vanno, come dire, ad approfondire, a portare avanti. E noi, lavorando su uno spettacolo che ha a che fare col passaggio fra la giovinezza e l'età adulta, quindi quell'età che sta fra i 25, 30, 35, poi dipende dall'epoca evidentemente, abbiamo individuato in quel passaggio lì il momento in cui Piero mette a fuoco l'importanza dei suoi studi matematici, perché lui era prima di tutto era un grande matematico, e quindi nello spettacolo, che per esempio ha un apparato anche molto ricco di videoproiezioni, dove compare in effetti una sorta di viaggio all'interno della mente di Piero, in queste videoproiezioni vediamo anche un sacco di sbagli, di errori, di prospettive errate, come quando qualcuno sta cercando, no, una strada e con fatica prende anche dei vicoli sbagliati, dei vicoli ciechi, poi ritorna indietro, riparte, insomma. Quindi da un lato quello, e dall'altro, come accennavo prima, questo utilizzo del colore ad olio che proprio in quella metà del 400 si comincia a diffondere fra i pittori italiani. Fino a quel momento si dipingeva a tempera, quindi con il rosso d'uovo, l'aceto, l'acqua piovana e i colori in polvere. Invece lì si comincia a mettere questo olio, che però non si sa se tiene, nel senso che quei pittori lì, come Piero, facevano un rischio, nel senso non avevano la certezza che 100 anni dopo, ma neanche 20 anni dopo, quel colore avrebbe tenuto. Mm-hmm. E quindi si indaga anche questo crinale, no? Quando una strada nuova sembra aprire prospettive straordinarie, però non si ha la certezza che si arriverà a un traguardo. In fondo tutti gli innovatori si trovano in mezzo a questo guado a un certo punto.
Grazie allora a Luca Ricci di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo dunque l'appuntamento fino al 21 febbraio con lo spettacolo Piero della Francesca, il punto e la luce, al Teatro Orologio nella Sala Orfeo qui a Roma. Vi ricordo anche che lo spettacolo sarà poi ad Arezzo al Teatro Pietro Aretino il 10 marzo e a Bari al Teatro Kismet il 12 marzo. Grazie a Luca Ricci di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento ad una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.